Allora, Scoop, un titolo semplice che però porta con sé ovviamente non solo la tua lunghissima esperienza di giornalista, di inviato, di cittadino del mondo, come si diceva una volta, insomma, di conoscitore delle società al di là del proprio lavoro, ma anche di scrittore, nel senso che comunque questo è un romanzo in cui, secondo me, anche da un punto di vista tecnico strutturale, hai fatto tesoro di esperienze precedenti. Scusa se ti dico una cosa.
Sono d'accordo,
un po' audace, cioè,
un romanzo della mia maturità,
esatto,
diciamo,
proprio questo,
se si può definire così,
avendo letto cose precedenti ho avuto la sensazione, insomma, di una non di una sicurezza, perché sarebbe una sciocchezza, ma insomma, diciamo, di una sensazione di padronanza di tutta una serie anche di tue caratteristiche di scrittura. Quindi, se vuoi, nella seconda parte della nostra conversazione parleremo anche di
quello. Ti ringrazio, perché è quello che la mia modesta persona, così, ci ho pensato anch'io scrivendolo, e ti ringrazio di averlo colto.
Allora, dunque, diciamo che se ti hanno già letto, alcuni nostri ascoltatori si accorgeranno anche loro che in questo libro, in questo romanzo, in cui tutto parte per un equivoco, insomma, come nella migliore letteratura dell'Ottocento, anche se siamo nel terzo millennio, e come succede in tanti film, perché insomma, non ci hai pensato che Scoop potrebbe diventare un bel film? Ma quando lo scrivevi
ci ho pensato.
Va bene, allora basta con le premesse, diciamo. Un equivoco, spedito, un giovane
persona.
Giornalista viene spedito per sbaglio, perché doveva andarci un altro, in un paese del Centro America che tu conosci molto bene, evidentemente questa è la parte, diciamo, sì, autobiografica. E cosa succede?
Succede che questo ragazzo, un giornalista novellino che si occupava di sport fino al giorno prima, appunto viene spedito in prima linea in un posto dove pare che ci sia una guerra civile in corso, sanguinosa, anche se in realtà poi non è che molto succeda su questa linea del fronte, e poi il suo arrivo provoca dietro di lui viene mandato da un grande giornale, provoca l'arrivo di altri giornalisti, i veterani della professione, i corrispondenti di guerra. In l'epoca sono i primi anni 80, quindi niente telefonini, niente Skype, i grandi veterani inviati del mestiere che appaiono e fanno una passerella, e lui, attraverso così i suoi occhi ingenui, vede i grandi giornalisti, vede com'era il mestiere allora, quando anche era impossibile sapere dove fosse veramente un giornalista, se sulla linea del fronte o sul bordo di una piscina.
Questa storia del bordo della piscina, dei conti spese, insomma, è una cosa che lo colpisce evidentemente negativamente,
sì.
Però poi dopo, una delle cose più belle, e adesso non voglio spoilerare, è sempre questo il problema poi con i romanzi,
ma non è un giallo, quindi
non è un giallo, però ci sono delle sorprese, diciamo che fondamentalmente questa sensazione così atroce per un idealista come è un giovane giornalista che desidera parlare della realtà del mondo, diventa poi invece quasi uno schermo per qualcosa di molto molto più serio e più solido. Dietro quei comportamenti c'è anche un'autodifesa psicologica che invece nasconde una grande serietà.
Sì, infatti, cioè, lui passa prima all'illusione romantica su questo mestiere, poi scopre che, insomma, questi grandi inviati sono anche un po' cialtroni, un po' imbroglioni. Si disillude, arriva quasi al disgusto, e poi quella che sembra una commedia, sia per quello che riguarda i giornalisti, il branco dei giornalisti, degli inviati speciali, sia per quello che riguarda questa guerra che si vede e non si vede, poi esplode e diventa un dramma vero, come succede, e in questa circostanza poi si rende conto, comincia a capire che c'è anche dell'eroismo in quelli che gli sembrano un po' dei volgari imbroglioni, e capisce, sente pian piano il fascino, viene tirato dentro al fascino di questo mestiere, il corrispondente di guerra, l'inviato speciale.
Ecco, diciamo che un'altra delle scoperte che fa questo protagonista, che progressivamente appunto prende coscienza anche di che cosa non solo sia il giornalismo, ma di che cosa sia il vero racconto dei fatti, e di come poi non si riesca sempre, no, a trasmettere l'interezza o la complessità, forse sarebbe meglio dire, di un accadimento o di una serie di accadimenti o di una situazione con delle parole che sono quelle che ha a disposizione un giornalista, perché questo è il grosso problema, no? Cioè, lui incontra anche, diciamo, la semplificazione,
certo,
il fatto che devi per forza sintetizzare, che a volte non riesci a dire tutto.
Assolutamente, ci sono i vecchi del mestiere, gli insegnano i trucchi, gli insegnano che come gli dice poi il redattore capo e soprattutto il direttore nel corso del romanzo, che anche arrivare semplicemente a un'approssimazione della verità
è il titolo dell'ultimo capitolo,
e che uno scoop può magari essere inventato ogni tanto, ecco, ma che il mestiere che lui fa, come gli insegna appunto un veterano, gli dice questa frase, dice: è il più grande divertimento che puoi avere con i calzoni addosso. Quindi è un inno affettuoso, anche quando c'è un po' di presa in giro, un inno alla bellezza di questo mestiere, alla parte più romantica che non sempre affiora, e alla passione che c'è dietro.
Allora, è veramente un romanzo in cui ci sono delle domande personali che credo che davvero tanti nostri colleghi si siano fatti nel corso della loro esistenza, cioè da che cosa veramente vogliono dire, che cosa veramente vogliono fare, e poi c'è un ritratto, e questa forse è anche un'altra parte importante del libro, un ritratto molto articolato dei cosiddetti terreni d'indagine, cioè dei luoghi dove provenendo da un'altra cultura si va a raccontare. Quindi qui un commento sul Centro America che descrivi forse va fatto.
Ah, sì, io ci sono stato per dei mesi, sì, da ragazzo, da giovane, 25-26 anni, e sono queste che noi chiamavamo le repubbliche delle banane. I nomi sono cambiati dei paesi, sono dei nomi fittizi nella storia, ma sono il Salvador, il Guatemala, sono il Panama, paesi che allora erano teatro della guerra fredda, dello scontro fra Stati Uniti e Unione Sovietica, con Cuba che appoggiava i guerriglieri e la CIA che appoggiava regimi corrotti di generali e di dittatori, e poi c'è anche però dietro il paradosso divertente, se vuoi, appunto, che lui scopre, come gli dice qualcuno, che i giornali non sono vere democrazie, perché sennò precipiterebbero nell'anarchia, e che purtroppo per lui le notizie sono importanti anche in virtù di chi le scrive, non soltanto della notizia in quanto tale. Era vero allora, oggi magari meno, ma un pochino sorridendolo si può raccontare. Così lui, quando si trova veramente a fare quello che pensa essere lo scoop di assistere da solo, unico al mondo, a un golpe, capisce poi che le cose non vanno come lui pensava, e questo è un racconto autobiografico, perché è quello che accadde a me in Guatemala, quando mi trovai unico giornalista al mondo a entrare con i golpisti in un palazzo presidenziale.
Ecco, stavo per domandarti, insomma, quali sono alcuni degli elementi autobiografici. Mi sono immaginata che questo fosse uno di quelli. Io sinceramente non ricordo i dettagli di quell'episodio, evidentemente ricordo l'episodio, ma in quella circostanza cosa provasti? Quello che prova il tuo protagonista?
Un'enorme eccitazione, perché appunto io dovevo incontrare i guerriglieri del Guatemala per andare sulle montagne con loro, avevo appuntamento in un bar di Guatemala City, e a un certo punto ho visto, come nel romanzo, svuotarsi la città, e c'era un piccolo aereo che girava in cielo, girava e non si capiva cosa volesse questo ronzio. Era l'aereo dell'aviazione di questo piccolo paese, e poi vidi arrivare nella piazza i camion dei militari che entrarono nel palazzo presidenziale senza sparare un colpo, e io li seguì timidamente e mi ritrovai così in una sala con il presidente, il capo, quello che poi è diventato presidente per anni del Guatemala, a fargli, diciamo, l'intervista, la prima intervista. Solo che, siccome ero un piccolo giornalista poco importante, questo articolo, diciamo, non finì in prima pagina come io immaginavo, ma finì piccolino di lato, vicino agli articoli su altri posti del Centro America fatti dai grandi inviati dei giornali.
E insomma, sì, no?
Cioè... Ma non è un senso di vendetta il mio, assolutamente, è un senso di sorridere sull'ingenuità di chi ero io allora, di sorridere anche sull'ingenuità e sulle regole, i trucchi di questa nostra professione, che è un po' come andare a recitare a teatro tutte le sere, soltanto che appunto esattamente come a teatro, quando hai finito la recita e noi confezioniamo il giornale, va fuori, è già ora di ricominciare a confezionarne un altro. Infatti quello che cerco di raccontare nel libro, spero di riuscire a dare la sensazione, è che appunto al di là degli scoop, che sono poi una cosa rarissima, quello che conta è il miracolo di riuscire a raccogliere in un pezzo, in una serie di pezzi di carta o anche su web oggi, tutto quello che accade in 24 ore e restituirlo alla gente, dare un senso alla giornata, alla storia, agli accadimenti. Naturalmente, sai, il New York Times dice che il New York Times è the first draft of history, la prima bozza della storia. Le prime bozze contengono anche errori, inesattezze, imprecisioni, sono fatte un po' di fretta, ma è lo stesso un compito interessante e divertente.
Quello è profondamente, cioè, molto quindi, adrenalinico.
E appunto spero che dal libro esca fuori il divertimento che contiene questo lavoro.
No, il divertimento esce di sicuro. Ti faccio un'altra domanda sui personaggi, in particolare su alcuni dei personaggi, diciamo, dei senior, cioè dei giornalisti che il nostro giovane protagonista appunto incontra fin da principio. C'è qualche riferimento a persone realmente, magari non ci sono più, così si può dire.
Però i nomi non li diciamo. Però certo sono ispirati a persone che io ho conosciuto. Chi ti incuriosiva?
No, non importa, lasciamo stare.
La donna, c'è una giornalista famosissima che è famosa per le sue spettacolari interviste, nelle quali, che sono rese spettacolari però non dalle risposte degli intervistati, ma delle sue domande molto aggressive e molto coraggiose davanti a dittatori, a feroci generali.
Quindi non è Gina Lollobrigida.
No, non è Gina Lollobrigida, ma il suo trucco è che lei non cambia le risposte, cambia le domande, cioè fa delle domande innocue e poi sul giornale escono delle domande da molto...
è una cosa che qui non sarebbe possibile, perché insomma qui ahimè siamo inchiodati alla diretta o comunque al suono.
Ma anche questo è un dettaglio raccontato.
Oddio, è possibile anche qui registrando, adesso che mi ci fai pensare.
È un dettaglio non velenoso, un dettaglio che per far sorridere anche sugli aspetti triviali del nostro lavoro, perché di quella giornalista io ho un'ammirazione sconfinata, poi sia ben chiaro.
Io mi sono fatta delle idee, se le faranno anche gli ascoltatori leggendo il libro, ma insomma speravo che tu ti lasciassi andare, ma vedo
che perché
sei
un romanzo, mi nascondo apposta,
sei blindatissimo. Ascolta, torniamo al discorso di prima, al romanzo, diciamo, della maturità anche dal punto di vista della struttura, dello studio e della messa a fuoco dei personaggi, dell'articolazione drammatica. Abbiamo parlato di teatro, questo è un libro molto movimentato, giustamente, visto l'argomento.
Sì, ci sono tanti.
Che tecnica, che metodo usi per cominciare a mettere giù?
Tanti personaggi. Beh, io, guarda, sai, ci sono vari tipi di scrittori, io ne ho intervistati tanti. Elmore Leonard mi ha raccontato che lui, il grande giallista, come peraltro Simenon, partiva da un nome, immaginava il nome, dal nome immaginava il personaggio, poi metteva il personaggio in una città e poi la storia la inventava così, di pagina in pagina, senza avere una trama in testa. Io invece uso il metodo opposto, che è quello che mi ha raccontato Frederick Forsyth, grande
sempre
autore
nomi così.
Di thriller, lui invece ha una trama ben preparata dall'inizio, prima scrive una pagina in cui scrive tutta la trama, poi una pagina per ogni capitolo in cui descrive
tutto
quello che accade, e poi quando ha tutto, come se fosse un prima soggetto, poi quasi la sceneggiatura, poi a quel punto scrive davvero. Faccio così anche per un'altra ragione, che Elmore Leonard, se grandissimo scrittore, se un giorno non gli viene l'ispirazione, può anche andare a fare una passeggiata anche per una settimana o per un mese, finché l'ispirazione per andare avanti non torna. Io che faccio un altro lavoro, il giornalista, faccio lo scrittore nei ritagli di tempo, nelle vacanze, la notte, il sabato e la domenica, e quindi devo programmare, altrimenti non scrivo.
Allora, mi sembra, tra l'altro, appunto, grazie di averla condivisa con noi questa cosa, perché non tutti hanno voglia di dire come scrivono e come organizzano il loro lavoro, però non posso non farti una domanda che necessariamente è generica, quindi non somiglia per niente alle domande finte della giornalista che poi se le riscrive. Una valutazione, insomma, pensandoti, oltre che in Centro America da giovane, ma anche in tanti altri posti, non so, da New York a Gerusalemme a Mosca, insomma, cioè forse faccio prima a nominare i posti dove non sei stato, una valutazione sugli equilibri e in particolare sull'elezione di Trump in America. Non posso non chiederti.
Beh, guarda, la valutazione, dico si potrebbe parlare delle ore, non
certo, naturalmente, però
la prima cosa
allora facciamo così, prendiamo il punto di vista del nostro protagonista. Immaginiamo che un giovane giornalista, forse lui stesso, venga spedito negli Stati Uniti a raccontare quello che sta succedendo. Forse
io
è più facile.
Spero che penserebbe quello che ho pensato io sull'aereo che mi ha portato in Italia per venire a presentare Scoop, che mi sono detto: ma guarda, veramente sono molto orgoglioso di essere un giornalista nell'era in cui Trump ci indica come il nemico e come l'unico potere che lui non riesce a controllare. Quindi spero che questo giovane, un giovane, possa sentire l'orgoglio di fare questo lavoro che ogni tanto salta fuori, ha una sua importanza. È davvero il quarto potere. In America si dice check and balances, cioè per dire che non c'è una dittatura, c'è potere esecutivo, legislativo, giudiziario, che si controllano a vicenda. In questo caso Trump li controlla tutti. Adesso ha nominato un giudice della Corte Suprema che fa la differenza, quindi 5-4, è ultraconservatore, i repubblicani hanno la maggioranza del Congresso, lui è circondato la Casa Bianca dai suoi fanatici consiglieri, ma c'è la stampa. E come riflessione, io sono un ottimista per carattere, come riflessione io dico, ripeto le parole di Barack Obama quando ha lasciato la Casa Bianca, quando ha detto che la storia non procede in maniera diritta verso il futuro, il sole dell'avvenire, come diceva qualcuno un tempo, bensì a zigzag. Adesso abbiamo uno zag che va indietro, ma quello che fa ognuno, dal giornalista al cittadino, è importante, e io sono fiducioso che già i segni di quello che vediamo adesso, questa grande mobilitazione di proteste e l'impegno che i giornali mettono nel denunciare tutte le falsità o le cose pericolose che dice il presidente Trump, penso che servano a fare, come sempre succede spesso in America e anche in altri paesi, a oscillare il pendolo nell'altra direzione. In tutto sommato, in America ha avuto 8 anni di Bill Clinton, poi 8 anni di George W. Bush, dopo George W. Bush 8 anni di Barack Obama, primo presidente nero. Adesso speriamo di limitarci a 4 anni di Donald Trump, che sono già lunghi, se non salterà fuori qualcosa che lo costringesse a dimettersi prima,
che è quello che sotto sotto
sperano in tanti, e che forse, a cui forse il New York Times e qualche altro giornale sta lavorando, e poi arriverà qualcun altro, il pendolo andrà dall'altra parte.
Beh, insomma, grazie. Ti faccio un'ultima domanda, scusami, avevo detto che era l'ultima e avevo detto anche che stavamo a parlare 10 minuti, invece sono di più.
Io se vogliamo, io sto qua anche tutto la mattina.
Va bene, grazie. No, la domanda invece è, pensando ai tuoi anni di Mosca, tu sei d'accordo con, una domanda retorica, ma insomma, con la semplificazione, ne parlavamo prima delle semplificazioni giornalistiche che spesso si fa nel descrivere una personalità e soprattutto un sistema, come quello che circonda Putin?
No, non sono d'accordo, nel senso che io non sono l'unico, ci sono altri in Italia che pensano così. Penso che la politica dell'Occidente verso la Russia di Putin sia stata completamente sbagliata, e che Putin, sicuramente, pur non essendo Thomas Jefferson, veniva, quando è andato al potere, all'inizio poteva essere aiutato a prendere un indirizzo differente. Penso che l'Occidente non si mette mai nei panni della Russia, ma soltanto nei panni propri. Penso che ci siano in America e forse anche in Europa delle scuole di pensiero che vorrebbero distruggere la Russia più di quello che sia stata distrutta, e quindi penso che ci sono dei danni che facciamo noi stessi. Trovo assurdo che l'Occidente stenda il tappeto rosso e negozi tranquillamente, lo inviti a Davos a parlare al presidente cinese che governa un paese totalmente totalitario, e non faccia altrettanto con un paese come la Russia, dove ci sono degli spazi di libertà enormemente più grandi di quelli che esistono in Cina.
Grazie anche, insomma, per questa visione. Ripeto, sarebbe bello stare insieme tutta la trasmissione, ma c'è Odi Freddi, cioè, quindi
Odi Freddi che io adoro e quindi venero.
Veneriamo Odi Freddi,
lo ammiro,
cioè, poi scientifico laico,
sì,
non si fa venerare,
non si fa adorare, venerare, ma è simpaticissimo. Io, ecco, anche con Odi Freddi qualche volta non sono d'accordo, ma sono contento che lui dica quello che dice, perché è stimolante Odi Freddi, anche quando uno non è d'accordo con lui. Ci devono essere persone così.
Grazie ad Enrico Franceschini per essere stato con noi. Scoop, allora, a dove ti porta poi, quando poi tornerai all'estero, quando riparti?
Dunque, intanto ridiciamo stasera, presento...
Adesso lo stavo per dire, sì.
Lo presento domani a Bologna e sabato torno a Londra.
Ok, non ti ho chiesto niente di Brexit, Dio santo, come si fa? Dimmi tre parole, come diceva la canzone.
Tre parole, Brexit è una schifezza, se proprio devo dire, è una cosa che mi amareggia profondamente. Io penso che sia un gravissimo errore storico, purtroppo la storia succede così, una serie di piccole decisioni, una dopo l'altra. Tony Blair ha fatto la guerra in Iraq, non doveva farla. Gordon Brown ha voluto il posto di Tony Blair, non doveva averlo. Ed Miliband è stato eletto leader del Partito Laburista, doveva diventare leader suo fratello David. David Cameron ha avuto paura di Nigel Farage e ha indetto un referendum pensando di vincerlo. Tutte queste cose hanno portato a far sì che il paese che ha salvato l'Europa dal nazismo e che ha versato il proprio sangue per salvare la democrazia europea oggi volta le spalle all'Europa e va verso l'ignoto in mezzo all'Atlantico. La trovo una tragedia antistorica.
Beh, insomma, qualche teatrante ha detto che il teatro sarà l'unico posto dove gli inglesi potranno difendersi da Brexit, forse lo dicono perché è il loro ambiente, ma secondo me non è tanto distante.
No, il teatro è la letteratura,
speriamo
cinema,
che salvi la Gran Bretagna. Ecco, infatti, grazie a Enrico Franceschini. Ripeto, dunque, stavamo dando l'appuntamento questa sera 18:30, dunque, alla Feltrinelli Duomo, se volete sentirlo parlare più a lungo e meglio anche di come abbiamo potuto fare, ovviamente.
Meglio
in questi...
di così, vabbè, insomma, interlocutrice come te.
Grazie, troppo buono. Enrico Franceschini, Scoop, nei narratori di Feltrinelli, appena uscito. A risentirci, buon lavoro.